Cyber Club, Cyber Dub, Lo-Fi Beat, Fuck My Dream, Fuck Cyber Gate, Fuck Slowcore, Hardcore, Naboli Underground, Naboli Undercover, non ho pezzi di carta, Fuck Lean, sei diamanti
grigi. E allora diamo il benvenuto all'ospite in studio che è con noi, Carmine Conelli. Ciao Carmine.
Ciao Anna, buongiorno a tutte le persone in ascolto e grazie per l'invito.
Carmine è un compagno di Napoli, editore della casa editrice indipendente nata dall'omonima libreria Tamu, che appunto si trova a Napoli. Ma stamattina l'abbiamo chiamato qua negli studi di Radio Blackout non in quanto editore, ma in quanto autore. E infatti è uscito a dicembre per Tamu questo suo libro che si chiama Il rovescio del mezzogiorno, la costruzione coloniale dell'idea di mezzogiorno, di cui vorremmo appunto stamattina un po' discutere. Carmine ha già fatto svariate presentazioni in tutta Italia, tra cui una a Torino qui martedì alla libreria del Golem. Allora, inizieremo quindi a parlare un po' di questo testo a partire dal titolo. Questo testo, diciamo, si propone un po' come uno studio originale rispetto all'ambito degli studi su Nord, Meridione, questione meridionale. Magari dico originale perché io non sono affatto esperta, però comunque diciamo è un testo anche molto introduttivo e penso anche propedeutico a determinate questioni per chi non ha mai approfondito appunto tutta quel filone che si occupa di Sud Italia. L'originalità del libro di Carmine è quella un po' di aver utilizzato il bagaglio degli studi postcoloniali, soprattutto una ripresa di Gramsci, letto dai Subaltern Studies, e decoloniali, specialmente Annibal Chigiano, per rileggere un po' la vicenda di costruzione del Sud Italia dal Risorgimento ad oggi. E insomma, io partirei quindi dal leggere proprio quelli che sono i due propositi, no, dichiarati del libro. E scrive Carmine: il primo è quello di restituire sostanza all'accostamento tra la costruzione dell'idea di Sud Italia e la storia globale del colonialismo. E l'altro proposito è quello di riconoscere nella stratificazione della società meridionale, nei rapporti di potere tra classi sociali, il terreno di indagine che ci impedisce di considerare sfruttatori e sfruttati sullo stesso piano, ugualmente vittime, tra virgolette, del discorso di inferiorizzazione del meridione prodotto da un nord nemico. Allora, vabbè, quindi intanto volevo chiederti, insomma, se ci puoi, se secondo te questi due propositi sono stati raggiunti, no, all'interno del libro, cioè se ce ne sono altri che magari sono un po' più sfumati, le intenzioni legate alla scrittura di questo libro.
Beh, grazie innanzitutto per questa domanda. Il motivo per cui ho scritto questo libro è quello di provare un po' a fuoriuscire dalle considerazioni molto generiche che di solito vengono fatte sul Sud Italia. Quindi quello di considerarlo come un luogo, diciamo, omogeneamente arretrato, incivile, gli abitanti che appunto sono oziosi, molto spesso criminali. Qualche amico spesso dice: ma io incarno perfettamente tutti questi stereotipi, mi sento rappresentato. Ma c'è un discorso molto comune che appunto relega il Mezzogiorno a una macro regione, diciamo, che resta indietro al nord e che diciamo, colto all'interno di un discorso nazionale, questa subordinazione viene perpetrata, diciamo, da un livello storico ormai da qualche secolo. L'idea quindi dietro al libro era provare a far viaggiare un po' questa questione nazionale, di cui uno dei primi esponenti, diciamo, anche un po' in chiave rivoluzionaria, è stata chiaramente, diciamo, con lo spirito dei suoi tempi, è stato Gramsci. E quello di provare a fare a viaggiare il pensiero di Gramsci, contaminarlo con altre correnti teoriche, quelle che un po' elencavi tu prima, per provare a capire in realtà quali sono i rapporti di potere effettivi. E allora se andiamo a rileggere la storia del Mezzogiorno, a partire appunto da quando le connessioni globali si sono sempre fatte più forti, forse anche a partire, si può arrivare fino al 500, insomma, quando il colonialismo ha globalizzato il mondo, diciamo, con le avventure coloniali, con quelle di evangelizzazione religiosa, troviamo che gli stessi stereotipi, che perlomeno molto simili, la cultura europea ha proposto della conoscenza delle culture dei popoli colonizzati, in Europa stessa, all'interno poi della congiuntura fra 700 e 800, arrivano ad essere applicati al sud. Da questa cosa chiaramente non si evince soltanto una responsabilità di un ipotetico nord, ma è un discorso che è stato attivamente prodotto anche dalle élite meridionali, ovvero da quelle classi dirigenti che in qualche modo anche progressiste sognavano l'unificazione d'Italia per liberarsi dal governo borbonico e proponevano un discorso che era infarcito, diciamo, di modelli stranieri, per cui, diciamo, le coordinate borghesi che all'epoca animavano questo discorso individuavano soprattutto le classi popolari del Mezzogiorno come un nemico a questa libertà da raggiungere. Dunque, per ritornare al perché gli studi decoloniali, perché gli studi decoloniali ci hanno dato una categoria molto importante di interpretazione, che è quella di colonialità, ovvero capire come la logica di pensiero coloniale continui nel presente anche quando il processo di colonizzazione, quello, diciamo, dal punto di vista storico, ormai è finito. E mentre questa retorica della colonizzazione del sud ad opera di un nord cattivo e arraffone è diventato, diciamo, un cavallo di battaglia di gruppi che nel sud rivendicano un'identità meridionale, gruppi che si collocano, diciamo, da tutt'altro lato, che è quello della solidarietà tra classi sfruttate, l'idea di colonialità ci permette di capire appunto come il Mezzogiorno sia stato in qualche modo interpretato, guardato da un punto di vista coloniale, e come, diciamo, alla sua subordinazione, alla base della sua subordinazione ci sia questo tipo di logica.
Sì, diciamo, per anche fare una precisazione tra la colonia e la colonialità, quando Carmine parla di colonialità riprende il concetto di Chisciano, che appunto è un esponente di questo gruppo decoloniale che si chiamava Razionalità e Modernità.
Modernità e colonialità.
modernità e colonialità, e che coniò questa categoria di colonialità del potere per indicare, diciamo, quelli che sono gli effetti, come dire, la struttura binomica, no, della colonizzazione, che si perpetua attraverso quella che è la sua struttura simbolica, e quindi diciamo riproducendosi attraverso l'idea di razza, che a sua volta poi legittima le gerarchie e il dominio. Quello, insomma, una cosa che mi verrebbe subito da chiederti, per anche capire un po' meglio l'utilizzo di questa categoria di colonialità, perché comunque, nel senso, Gramsci non utilizza questa categoria, però tu la utilizzi in rapporto a Gramsci, e soprattutto usi Gramsci, diciamo, nella lettura, nell'interpretazione che gli viene data a partire dai Subaltern Studies, e quindi volevo un po' chiederti perché fare tutto questo détournement, no, da un autore come Gramsci, che comunque, cioè, si interessa della questione meridionale, soprattutto della questione della Sardegna, perché passare attraverso Stuart Hall, Edward Said, per andare a rispiegare attraverso Gramsci il Sud Italia?
Sì, come accennavo prima, Gramsci è stato uno dei primi, diciamo, a interpretare la questione meridionale in un'ottica rivoluzionaria di solidarietà tra classi, e la sua analisi è stata, diciamo, fondamentale, perché, insomma, per ricordarla brevemente, lui strutturava il potere in Italia come un'alleanza, appunto, dei gruppi industriali del nord e dei latifondisti del sud, che tenevano soggiogati le classi subalterne, che erano, appunto, quella degli operai settentrionali e dei contadini del mezzogiorno. Questa, chiaramente, stiamo parlando di un autore, che di un politico, di un militante che negli anni 20 del Novecento, diciamo, portava avanti una visione del genere, e per la prima volta, diciamo, incorporava attivamente i contadini del mezzogiorno all'interno della lotta politica. L'aspetto curioso dell'eredità di Gramsci è che in Italia il suo pensiero viene in qualche modo catturato, musealizzato, scrivo nel libro, dal Partito Comunista Italiano, che aveva bisogno di un generico pensatore antifascista da opporre, diciamo, nell'alveo della nuova democrazia all'egemonia di Benedetto Croce. E per questo, diciamo, l'interpretazione che fa il Partito Comunista di Gramsci, prima con l'edizione di Togliatti, che è molto attenta nel togliere dai suoi scritti dei quaderni, o comunque dal non evidenziare, i punti più rilevanti di una possibile lettura di Gramsci, diciamo, non storicistica, si assiste quindi praticamente a questa musealizzazione di Gramsci, che diventa un totem del PC a cui i movimenti, non chiaramente, anche in opposizione alla visione del PC, che tra l'altro considera l'industrializzazione del mezzogiorno una parte attiva, diciamo, per portare i contadini sulla via della coscienza di classe, anche i movimenti stessi rompono con Gramsci. E la cosa curiosa è che invece, simultaneamente, in altre parti del mondo i pensatori come Edward Said, Stuart Hall, i Subaltern Studies in India, ripartono da Gramsci, perché trovano in Gramsci un pensatore che gli fornisce categorie meno eurocentriche di quelle del marxismo classico, per individuare potenzialità rivoluzionarie anche nei loro paesi.
Sì, quindi, diciamo, provando un po' a sintetizzare quello che dicevi, il recupero di Gramsci in questa accezione qua è per smarcarsi da una riappropriazione di Gramsci che, diciamo, non ha reso giustizia, non era, cioè, euristicamente valida per leggere quella che poi chiami un po' l'autonomia come comportamento, no? diciamo quel tipo di soggettività politica sì. nel Mezzogiorno, che però non era riconducibile poi alle categorie del marxismo ortodosso.
Esattamente, l'idea che c'è alla base è quella, il Mezzogiorno è sempre stato letto anche da sinistra come territorio immutabile, in cui le condizioni di sfruttamento sarebbero state perpetue. E questo perché chiaramente la maggior parte del pensiero marxista si è fondato sul soggetto, diciamo, dell'operaio come soggetto rivoluzionario, e chiaramente la storia del Mezzogiorno è una storia un po' diversa da quella del proletariato industriale. Napoli negli anni 60-70 era la quarta città industriale d'Italia sicuramente, ma era anche la prima per numero di disoccupati. E quindi in una società che tra l'altro tra gli anni 40, 50 e gli anni 70, 80 era mutata definitivamente, la civiltà contadina anche raccontata dai Carlo Levi, da altri scrittori di quel periodo, era definitivamente scomparsa. E il soggetto politico qual era? Erano i contadini che avevano reclamato la terra, questi chiaramente la coscienza di classe di quest'ultimi, il Partito Comunista per esempio ha fatto delle grosse critiche a Scodellaro, ad altri diciamo militanti e attivisti meridionali dell'epoca che partivano dalla cultura contadina. E allo stesso tempo nelle città, quindi nel proletariato urbano, negli strati marginali, diciamo, che impegnati nell'economia informale, la fiducia era chiaramente riposta sotto lo zero, perché questo tipo di categorie politiche erano considerati effettivamente un problema affinché il percorso verso, come dire, la coscienza di classe diventasse più maturo e più solido.